dedicarci alla parola di Dio leggendo nel Vangelo di Marco, come stiamo facendo. Questa è la sesta parte, è la sesta puntata di questa serie che spero che non vi stia stancando.
No.
Se vi dovesse stancare, io continuo. Ditemelo. Vangelo di Marco. Leggiamo insieme questa mattina nel capitolo 4, dal versetto 35. Marco, capitolo 4, dal versetto 35. Vi voglio parlare del servo di Dio, Gesù, e delle sue conquiste. Vittoria sulla paura. Vittoria sui demoni, vittoria sulla malattia, vittoria sulla morte. Quattro storie che si intrecciano, leggiamole. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che la barca già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che noi moriamo?» Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono?» Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato, neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando, percuotendosi con delle pietre. Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti e a gran voce disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi!» Gesù infatti gli diceva: «Spirito immondo, esci da quest'uomo!» Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Ed egli gli disse: «Il mio nome è Legione, perché siamo molti». E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. C'era là un grande branco di porci che pascolava sul monte. I demoni lo pregarono dicendo: «Mandaci nei porci perché entriamo in essi». Ed egli lo permise loro. Gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci e il branco si gettò giù a precipizio nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. E quelli che li custodivano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini. Come egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise, ma gli disse: «Va a casa tua dai tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ha fatte per te e di come ha avuto pietà di te». Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandezze, le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui, e tutti si meravigliarono. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. Uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, venne e, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo: «La mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva». Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Notate ora una parentesi nel racconto. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e che molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva: «Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva». In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso la folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi come la folla ti stringe attorno e dici: chi mi ha toccato?» Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. La donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che le era accaduto, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ed egli disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: «Tua figlia è morta. Perché incomodi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quello che si diceva, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una gran confusione, gente che piangeva e urlava. Entrato, disse loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Ed essi ridevano di lui. Ma egli li mise tutti fuori. Prese con sé il padre e la madre della bambina, quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. E presala per mano le disse: «Talita cum», che tradotto vuol dire dall'aramaico: «Ragazza, ti dico, alzati». Subito la ragazza si alzò e camminava. Aveva 12 anni e furono subito presi da grande stupore ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere e disse che le fosse dato da mangiare. Accomodatevi pure. Quattro storie che ci parlano delle conquiste del servo di Dio per eccellenza, Gesù Cristo. La prima storia, Gesù che calma la tempesta, ci parla della vittoria di Gesù, potremmo dire sulla natura, perché il Signore mette a tacere, controlla, imbriglia le forze della natura, il vento, il mare, la tempesta, tutto si tace e ritorna il mare piatto quando Gesù pronuncia una parola. Potremmo dire la potenza di Gesù sugli agenti della natura, ma mi piace parlare di questo brano stamattina parlando del fatto che il Signore ci dà la vittoria ai Suoi discepoli sulla paura. Perché il problema essenziale era la paura. Ci capita di avere paura. Ci capita di essere spaventati, colti di sorpresa. Ci sono delle circostanze che si verificano nella nostra vita e ci troviamo talvolta come i discepoli, che erano uomini di mare, diversi dai discepoli, come Pietro, Giacomo, Giovanni. Erano dei pescatori. Erano persone abituate a prendere il largo in quel cosiddetto mare, per gli ebrei di Palestina era un mare, un po' come Perugini il Trasimeno, no? Il Signore ci ha ritagliato questo piccolo mare e noi siamo grati al Signore. È un mare contenuto. Come per gli ebrei, il Mar di Galilea, appunto così chiamato, nonostante fosse un lago. Ora, i discepoli si erano trovati in altre occasioni a navigare, a pescare, per lavoro, a passare delle notti sulla barca, a ritornare, riassettare le reti, e così di giorno in giorno. Ma in quella occasione i discepoli si trovano davanti a una tempesta sconcertante, tanto che i discepoli pensano di non superare quel turbine di vento, si potrebbe dire. Pensate che il Mar di Galilea, o Mare di Gennesaret, o Mar di Tiberiade, che dir si voglia, questo grande lago è a oltre 200 metri sotto il livello del mare. Ci sono delle colline intorno, quindi si formavano all'improvviso delle tempeste, perché il vento si incanalava, questo corridoio naturale, e quindi da un momento all'altro, navigando lì su quel lago, si poteva essere colti da quella tempesta. Ma quella determinata tempesta era una tempesta evidentemente mai vista. Gesù in tutto questo sta recuperando le energie, sta dormendo, e spero che nessuno di qua adesso, questo momento, ne segua l'esempio. La Bibbia dice che c'è un tempo per ogni cosa, ma Gesù utilizza il viaggio per riposarsi, per ricaricarsi. Gesù dorme. Una tempesta tale che la barca ormai sta incamerando acqua, i discepoli gridano, dicono è finita, ma Gesù dorme. Quando Gesù viene svegliato, con una parola, egli sgrida il vento, il mare, e dice calmati. Basta una parola di Gesù per mettere pace nel cuore. Se questa mattina, miei cari, il vostro cuore per qualche motivo somiglia alle acque, alla superficie di quel lago, il Signore questa mattina può venire e, pronunciando la sua parola, dice anche su di te: taci, calmati e ritorna la pace. Signore, metti pace nel cuore questa mattina a quanti sono agitati come lo furono i discepoli. Quindi il Signore ti può dare la vittoria sulle tue paure, sui tuoi timori, su quegli eventi improvvisi che ti fanno perdere la speranza di farcela, di cavartela. Il Signore è più grande della tempesta che stai attraversando. Forse una tempesta fatta di pensieri, forse un turbinio mentale, una tempesta fatta, caratterizzata non da venti e da mare mosso, ma da un moto interiore che non ti dà posa. Lascia che il Signore questa mattina possa mettere pace nel tuo cuore. Affidati a Lui, non pensare che Egli non si interessi di te. Tragico errore dei discepoli, grande strafalcione dei dodici. Se c'è questa tempesta, se siamo in pericolo di vita, uguale, Signore, tu non ti prendi cura di noi, ti sei addormentato, non stai vegliando su di noi, non ci stai proteggendo. Ma non era assolutamente così, perché ci dice il Salmo 121 che il Signore è sempre vigile. Amen. Egli non dorme, non sonnecchia. Gesù aveva bisogno di riposo, perché vero Dio, ma anche vero uomo, ma egli aveva il controllo. Egli si stava riposando, ma aveva il controllo. Amen. E poi l'altra storia, la vittoria sui demoni, sugli spiriti maligni. Vediamo come nella prima storia i protagonisti sono i discepoli, nella seconda storia il protagonista è un uomo con gravi disturbi psichici, la cui causa era una presenza una possessione demoniaca. Degli spiriti, tanti spiriti, siamo in molti, dicono gli spiriti maligni alla domanda di Gesù. Una legione erano 6.000 fanti, una legione romana a quel tempo era una unità dell'esercito romano pari a 6.000 soldati. Ora, il senso è questo: la vita di quell'uomo era totalmente dominata dal male, dal maligno, dal potere di Satana. Pensiamo alla vita che conduceva quest'uomo. Emarginato, viveva al di fuori del contesto cittadino, fuori dal paese, viveva vicino al cimitero, presso i sepolcri. Pensate a quest'uomo, solo, isolato, emarginato, disturbato mentalmente, spiritualmente. Pensiamo a questa persona autolesionista che si infliggeva da sé delle ferite perché si colpiva, si percoteva con le rocce, un'autodistruzione che si perpetuava di giorno in giorno. Nessuno era capace di controllare quest'uomo, di domarlo. Egli perdeva il controllo di sé e gli altri non potevano controllarlo. Era indomabile, come abbiamo visto. Arriva Gesù e come egli ha calmato la tempesta, egli mette serenità nella vita di questa persona. Il Signore porta pace, il Signore porta assennatezza, il Signore dona a quest'uomo la vera libertà, e la vera libertà è in Cristo Gesù. Sei veramente libero soltanto se Dio ti rende tale, veramente libero. Quest'uomo viene liberato potentemente dal Signore. E quando questo si verifica, c'è una reazione, c'è uno stupore, c'è un rigetto da parte della popolazione. Ci troviamo a Gerasa. Gesù ha detto ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva, dalla riva occidentale a quella orientale. Probabilmente Gesù era in cerca di qualche ora di sosta, di pausa nel suo ministero. La riva orientale era meno popolosa, meno abitata rispetto alla riva occidentale. Ma quando arriva lì, a Gerasa, nei pressi di Gadara, leggiamo altrove, perché Gadara era la città principale dell'area, della provincia di Perea, quando arriva lì invece c'è qualcuno che aspetta liberazione. Il Signore non ha mai detto non è il momento, il Signore non ha mai detto adesso sono occupato o sono in ferie o sono in pausa, ma il Signore libera quell'uomo. E il potere del maligno non può resistere davanti all'autorità del Signore Gesù Cristo. Possiamo confermare quanti di noi hanno pregato, hanno assistito a delle liberazioni, possiamo confermare che il Signore ancora oggi è potente a liberare dal dominio del maligno, dal potere di Satana. Satana vuole distruggere, devastare, depersonificare la vita di chiunque il potere del maligno possiede, ma il Signore dà dignità, dà libertà, ho detto prima, dà pace. E il Signore ha per quest'uomo un piano, un disegno, un compito. Quest'uomo, questo indemoniato, liberato da Cristo, vorrebbe seguire Gesù, vorrebbe salire sulla barca. Ma Gesù gli dice: torna a casa tua, questa è la tua missione. Ritorna dai tuoi, ritorna da chi ti conosceva come il folle, da chi ti conosceva come il tormentato, l'indemoniato. Ritorna e di loro, racconta loro le grandi cose che il Signore ha fatto per te. Il Signore ci dice non solo che egli può mettere pace nelle nostre tempeste interiori, ma il Signore ci dice che egli può dare perfetta liberazione. Liberazione dal male, dal potere del maligno. Non solo, chiudo con questo fatto, i demoni chiedono di trasferirsi nel corpo dei maiali. E quei mandriani non dovevano essere ebrei, o erano ebrei non osservanti della legge, perché un ebreo non avrebbe potuto fare questo tipo di lavoro, perché era qualcosa di contaminante il maiale per un ebreo osservante, come era contaminante d'altronde vivere presso i sepolcri, al cimitero, no? La vicinanza o il contatto con dei defunti. Ora siamo in una zona, la Decapoli, Decapolis, 10 città, erano 10 città abitate soprattutto da greci, e quindi queste persone che conducevano questo lavoro, quando vedono questa scena, che gli spiriti dall'uomo entrano nei porci, ed è tipico di quel tratto di costa in quell'area, che ci sono degli strapiombi, la costa è più alta, il litorale si innalza, quei porci si precipitano giù. Ora non c'è dato sapere, perché Dio è sovrano. Signore, ma perché tu acconsenti alla richiesta di quegli spiriti che ti chiedono di trasferirsi dal corpo dell'uomo posseduto ai maiali e acconsenti alla richiesta degli abitanti di quel territorio, vattene e tu te ne vai, ma poi quando quell'uomo ti dice, Signore, posso venire con te? Posso aggregarmi? E dice no. Dio è sovrano. Egli può dire di no. E ogni risposta di Dio, beati noi se la accettiamo, dicendo, Signore, tu lo sai. Tu lo sai, Signore. E io lo faccio. Quell'uomo diventa un evangelista, un missionario. Dio è potente a liberare. Ma Dio è potente, terza storia, non abbiamo i discepoli come protagonisti, non abbiamo un uomo posseduto da spiriti maligni, ma qui abbiamo prima un padre, capo della sinagoga, Jairo, ma questa storia si intreccia con un'altra storia che si svolge contemporaneamente, la vicenda di una donna. Cominciamo da questo padre. Pensiamo a quanto egli si esponga, il capo della sinagoga locale che si prostra davanti a Gesù. In quel momento, per lui, quanto alla reputazione, era finita, aveva chiuso col suo ruolo all'interno della sinagoga ebraica, perché gli scribi e i farisei facevano la guerra, si opponevano al ministero di Gesù perché non riconoscevano in massa che egli era colui che doveva venire, secondo i profeti, il Messia. Quest'uomo invece non teme l'opinione degli altri, non temere l'opinione degli altri. Adora Gesù liberamente. Fai come Jairo, consapevole che il Signore Gesù è degno dell'adorazione, consapevole del fatto che egli ha bisogno di Gesù per sua figlia, oltre che per sé, offre l'adorazione al Signore. E gli dice, Maestro, vieni perché mia figlia sta morendo. Vieni a posare le mani su di lei. Quest'uomo credeva che Gesù potesse guarire, come ci credeva la donna di cui sto per parlare. Mentre si svolgono questi fatti, tanta gente intorno, una massa, una ressa veramente incredibile. Nel frattempo una donna si intrufola, dice tra sé, basta che io riesca a toccare la veste di Gesù, il mantello di Gesù, quindi viene da dietro, egli è impura, secondo la legge di Mosè questa donna, avendo perdite di sangue, è contaminata, deve stare a una certa distanza dagli altri, deve condurre una vita ritirata finché non sarebbe cessata l'emorragia, ma nel suo caso non era una consueta indisposizione, ma era una malattia. Ora, non sappiamo di che cosa si trattasse, c'è chi addirittura ha pensato, parlando in chiave moderna, a un tumore o a un disturbo di altro tipo, non lo sappiamo, ma questa donna da 12 anni aveva speso tanti soldi, la sua salute non era migliorata, anzi era peggiorata, e continuava ad avere queste perdite. Questa donna, sapendo che non poteva apertamente avvicinarsi, però aveva questa fede. Abbi anche tu questa fede nel Signore. Una fede, se vogliamo, originale. Perché questa donna fa qualcosa, ci risulta, senza precedenti. Basta che io tocchi il Signore. Non ho bisogno di attirare la sua attenzione. Non ho bisogno di fare qualcosa che attiri l'attenzione degli altri. Io credo che nel momento in cui io tocco la veste di Gesù, egli è l'Onnipotente, è il Signore, io sarò guarita. E Dio onora la fede. Se c'è qualcuno ammalato in mezzo a noi, sulla base della parola di Dio, dell'esempio di questa donna, credi anche tu che Dio possa guarirti. Egli può mettere pace nel cuore, il Signore può liberare dal potere del diavolo, il Signore può guarire le malattie, i disturbi della salute, le infermità. Questa donna, come abbiamo letto, sentì di essere stata guarita. Poi si fece coraggio quando Gesù si fermò e chiede chi l'ha toccato. Questa donna dice: sono stata io. Prende coraggio, testimonia, racconta di quello che ha avvertito e sapeva che era accaduto nel suo corpo, nella sua vita. Così anche tu, anche ciascuno di noi, vogliamo credere che Dio possa guarire e vogliamo anche essere pronti a raccontare quello che il Signore ancora oggi può fare. Amen. Amen. Vittoria sulla malattia, sulle infermità. Figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace, sii guarita dal tuo male. Ma mentre si svolge questa storia, intanto, cosa è successo a casa di Jairo? A casa di Jairo, purtroppo, è passato del tempo, mentre questi fatti riguardo alla donna si svolgevano, e allora nel frattempo la bambina muore e qualcuno ha osservato che quella donna moriva da 12 anni, questa ragazzina viveva da 12 anni. 12 anni che incontriamo sia nella vita della figlia di Jairo, il capo della sinagoga, sia gli anni in cui questa donna era ammalata. Ora, tua figlia è morta, non dare fastidio, non incomodare più il maestro, non ha senso che egli venga a casa, ormai non c'è più niente da fare. La vittoria di Gesù persino sulla morte. E per morte, miei cari, non dobbiamo soltanto intendere la morte fisica. Sicuramente questa storia alimenta la nostra fede nel fatto che il Signore ha fatto ritornare in vita i morti. Questa storia alimenta la nostra fede non solo nel fatto che Dio possa riportare alla vita, ma nella risurrezione finale, perché come il Signore ha dato vita a chi ormai era morto, come egli stesso è risorto dai morti e ora vive per l'eternità, così abbiamo fiducia per credere che un giorno, quando il Signore ritornerà, egli ci farà ritornare in vita. Quanti sono morti in Cristo ritorneranno in vita, saranno glorificati e saremo per sempre con il Signore. Amen. Possiamo dire amen alla parola di Dio. Ora il Signore dà la vittoria non solo sulla paura, non solo sul maligno e sulla possessione demoniaca, non solo sulla malattia, ma persino sulla morte. Quando tutto sembra finito, la morte può essere considerata metafora di soluzioni senza rimedio. C'è un caso del genere nella tua vita? Qualcosa, qualcuno per cui tu ormai sei arrivata alla conclusione, è finita, non c'è niente da fare, non c'è rimedio. E cosa è più irrimediabile della morte? La morte è, possiamo dire, il simbolo dell'irrimediabile, del non c'è più niente da fare. Gesù arriva, prende con sé Pietro, Giacomo, Giovanni, nonostante gli altri dicevano ormai è inutile non incomodare il maestro, ma Gesù continua il tragitto, arriva a casa, e lì che scena trova? Una grande confusione. Gente che piangeva, urlava, le prefiche cosiddette o piagnoni al maschile. Persone, in qualche caso erano donne, e in altre culture erano i bambini, poi lo scopriamo nella storia successivamente, ma erano persone che presenziavano i funerali per esprimere il cordoglio, e alcuni venivano pagati per questo, proprio per aumentare quel clima di lutto, di cordoglio, di tristezza, e piangevano e gridavano alla maniera del vicino Oriente. Forse noi siciliani abbiamo un'idea, perché fino a qualche decennio fa, non solo in Sicilia, ma anche qualche altra area del nostro paese, c'erano questo tipo di usanze, di piangere, di gridare ad alta voce ai funerali, ricordando chi ormai non c'era più. Ora Gesù subentra lì, confusione, cordoglio, grida: mi piace Gesù, io amo il Signore, spero tutti quanti no, io il Signore lo amo, per devozione, per ispirazione, non solo per la sua divinità, ma perché il Signore è un esempio in tutto. Troppa confusione, troppa gente, fuori, fuori. Il Signore mette tutti fuori, tranne i genitori e una parte dei discepoli che egli aveva scelto per quella, ma anche troveremo per altre occasioni, Pietro, Giacomo e Giovanni. Rimanendo da soli con loro, il Signore dice, il Signore aveva ordinato ai venti, al mare di tacere, e la natura aveva ubbidito, ubbidito al Creatore. Ora così avviene per la morte. Il Signore dice a quella ragazza morta, non era in coma, non era morte apparente. La Bibbia spesso parla di morte come di un sonno. Notate, in relazione a ragazzini, bambini, come in questo caso, o ai credenti. Il sonno, il dormire, come Lazzaro. Non è morto, ma dorme. Gesù voleva dire, è veramente morto, ma io sto per riportarlo alla vita. Quindi, in questo senso, la ragazza era morta e Gesù dice, Talita cum, ragazza, alzati. E quella ragazza si mette seduta, ritorna in vita. E Gesù si preoccupa anche del pranzo, datele da mangiare, perché il Signore è attento ad ogni aspetto della nostra vita. Il Signore che ha riportato in vita quella ragazza avrebbe potuto, come dire, adesso il lavoro è finito, il mio lavoro è finito, permettetemi la forma molto colloquiale, il Signore avrebbe potuto dire adesso il mio lavoro è finito, ho riportato in vita questa donna, e non occuparsi di altri aspetti secondari. Invece no, Gesù è sensibile, attento verso ogni aspetto della nostra vita. Datele da mangiare, fatela riprendere questa ragazza. Signore, tu sei grande. La ragazza si mise a camminare, tutti stupiti, e Gesù dice loro, sto per concludere, non ditelo a nessuno, non era il momento, non era ancora il tempo, perché Gesù voleva che tutto avvenisse con una certa gradualità, man mano che si svolgeva il suo ministero, egli prima voleva presentare il suo messaggio, il suo insegnamento, e dopo avrebbero potuto credere in base anche alle sue opere compiute. Ma il Signore innanzitutto voleva annunciare il regno, la salvezza, predicare il ravvedimento e la fede per essere salvati. Perciò dice a quella famiglia, non dite niente a nessuno. Il senso era non adesso, non per il momento. Miei cari, siamo qui, abbiamo un gruppo di discepoli quasi morti di paura, sconvolti, e Gesù porta pace tra le loro inquietudini. Abbiamo una persona disturbata psichicamente, incontrollabile, posseduta dagli spiriti maligni, e il Signore porta la liberazione. Abbiamo un padre in pena. Forse anche stamattina ci sono dei genitori angosciati per via dei loro figli. Abbiamo questo padre che chiede aiuto al Signore per sua figlia, sta morendo. Forse tu sei preoccupato per tua figlia perché sta morendo spiritualmente, perché vedi che non c'è una speranza, non c'è un cambiamento migliorativo nella vita di tuo figlio, non fa delle scelte concordi a quella che è la volontà di Dio. Papà, mamma, qui presenti, vogliamo continuare a credere nel Dio che può ogni cosa. Amen. E forse qualcuno si identificherà con questa donna. Ci siamo tutti, vedete, in queste quattro storie. Dei servitori di Dio, un uomo dalla vita distrutta, un padre, una donna. Ci siamo tutti. Non so qual è la tua storia, in maniera particolare questa mattina. Quale di questi quattro aspetti ti riguarda più da vicino? Ma sappi una cosa, che il Signore è più grande di ogni cosa. Il Signore, servo di Dio, e le sue conquiste sulla paura, sui demoni, sulla malattia, sulla morte. Il Signore è l'Onnipotente. Ci alziamo in piedi, vogliamo pregare il Signore.